Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Del doppiaggio di Expanse, perché come mi fa molto piacere vedere che ogni anno vi interessa questo dietro le quinte, quindi in occasione di questo, del doppiaggio di questa serie bellissima e quest'anno protagonista in modo abbastanza forte qui in Dipcon, grazie anche a Dan che ci ha portato questi meravigliosi banner che ieri sera ha fatto il workshop in Landbelta che ha avuto un grandissimo successo. Vorrei chiedere di venire qui sul palco a Lucio Saccone, il direttore della serie, che tra parentesi è stato anche finalista a Romix come miglior direttore di doppiaggio della Casa di Carta, per chi l'ha visto su Netflix. Adesso va di là. E Antonella Giannini, che è una delle adattatrici. Stiamo registrando? Ok. Che è una, oltre a essere la moglie di Lucio, ma questo è un inciso, è una delle adattatrici e, come vi racconterà lei, ha adattato anche Deep Space Nine, quindi proprio a fagiolo. E così è anche doppiatrice, una cosetta che ha fatto quest'anno, ad esempio, è aver doppiato Frances McDormand, il premio Oscar, in Tre manifesti a Ebbing. Quindi proprio una cosettina. E poi vorrei chiamare anche Ann Payne, perché vi sembrerà strano, però Ann, che effettivamente è una linguista, ha avuto modo di vedere alcuni degli episodi in italiano e quindi alla fine ci dirà quello che pensa del doppiaggio, visto quindi da un'americana, in particolare della Langbelta. Ci abbiamo mezz'ora? Ah, ok. Bene. Io avevo messo 45 minuti. Sì? Vabbè, non fa niente. Dai, facciamo veloci. Allora, no, aspetta, scambiamoci, Antonella. Hai visto?
I understand.
No, I'll come with you. Ok. Allora, we will speak about the dubbing in Italian and then I'll ask what you think about what you saw in the dubbing.
Okay.
Allora, dunque, io la prima domanda che vorrei fare a questo punto è a Lucio, cioè a te hanno proposto di fare questo doppiaggio, come hai reagito, se essendo una serie di fantascienza l'hai presa in un modo un po' particolare oppure no, oppure come un semplice, diciamo, lavoro, e partirei da là, se sei d'accordo.
Bene, sì, forse è meglio, sì. Buonasera a tutti. Anche Flora è una degli adattatori, delle adattatrici di questa serie ed è anche la supervisor di tutti i copioni italiani. Quindi se c'è qualche cosa è colpa sua.
Esatto. Ecco.
Sto scherzando naturalmente. Dunque, questa serie, per quanto riguarda l'edizione italiana, ha una genesi piuttosto particolare, perché innanzitutto è stata prodotta da una casa di produzione che prima di Expanse non aveva mai fatto prodotti seriali televisivi, ma esclusivamente prodotti cinematografici. Quindi era anche un po' un salto nel vuoto, perché l'impegno economico, l'impegno organizzativo, l'impegno produttivo di un film è una cosa, questi impegni per quanto riguarda invece le lavorazioni seriali televisive sono di tutt'altro genere e di tutt'altro peso anche. Il che poteva far pensare, come infatti poi è stato, che il prodotto potesse essere un prodotto di qualità, venendo da una casa che è abituata a produrre film per il cinema. Così è stato, infatti, perché la prima stagione ha avuto una gestazione molto lunga, molto più lunga forse di quello che si prevedesse, ed è arrivata in Italia preannunciata addirittura un anno prima, nel senso che si parlava di questa serie, ovviamente in termini molto vaghi, già a settembre del 2016, del 2015, scusate. Quando poi invece il materiale per la lavorazione è arrivato più o meno in questo periodo di 2 anni fa, quello della prima stagione. Per me, non mi posso definire un appassionato di fantascienza, è un genere che mi piace, non sono particolarmente vocato, diciamo così, però da piccolo non sono digiuno. Io faccio una piccola parentesi, da piccolo io sono del 60, quindi fate un po' voi i conti, una mia serie di culto era UFO, ecco, che immagino molti di voi conoscano, ecco. Però non sono andato molto più in là di quello, ecco. Quando è arrivato Expanse io mi sono trovato di fronte a una serie indubbiamente impegnativa, perché non è una serie di fantascienza innanzitutto che lascia nulla al caso. È una serie che è molto curata dal punto di vista artistico, perché gli attori impegnati, parlo degli attori americani e inglesi, sono tutti di altissimo livello, anche se molti di loro erano pressoché sconosciuti qui da noi. E soprattutto, e questo lo dico perché io ho una formazione scientifica, anche se poi l'ho fermata a un certo punto, però sono appassionato di argomenti scientifici, soprattutto non è lasciato al caso alcun riferimento sia visivo, sia acustico, sia di sceneggiatura che riguardi fenomeni scientifici reali o che si possono immaginare reali in situazioni estreme come quelle che vivono i protagonisti della serie. Tutto questo chiaramente l'ha fatta diventare una serie un po' particolare, perché non è la solita serie televisiva, che ne so, di avvocati, di poliziesco. Ce ne sono peraltro di bellissime, e quindi andava studiata e lavorata, sia pure con i tempi che ci sono concessi, che sono sempre ridottissimi, con una certa cura. A quel punto io ho pensato che la cosa migliore fosse coinvolgere una persona che di questi argomenti ne mastica da parecchi anni, cioè la qui presente Flora, la quale devo dire è stata entusiasta è veramente dire poco di collaborare a questo progetto e di collaborare, devo dire, in maniera molto importante, nel senso che il suo aiuto ci ha permesso di fare il doppiaggio della prima e della seconda stagione, speriamo di quelle che verranno in futuro, praticamente, non dico senza errori, perché questo sarebbe un po' presuntuoso da parte mia, però diciamo fatto con una notevolissima cura e cercando di almeno limitare al massimo eventuali problemi, eventuali errori. Partivamo, è vero, da un prodotto comunque di alto livello, quindi un prodotto che già di suo è studiato a lungo, poi c'è il discorso anche oltre all'aspetto linguistico, all'aspetto scientifico, c'è anche l'aspetto linguistico. Voi avete avuto un panel, un workshop ieri sull'argomento, quindi diciamo è stata per me è stata una bella sfida, la stiamo cavalcando, spero nel migliore dei modi, insomma.
Sì, infatti considerate, solo per aggiungere a quello che diceva Lucio, che Expanse, l'ultimo episodio della prima stagione di Expanse ha vinto il premio Hugo come migliore serie televisiva, come miglior episodio televisivo dell'anno, battendo in finale due episodi di Game of Thrones, uno di Doctor Who e il quinto non me lo ricordo, alla Worldcon di Helsinki, dove era tra l'altro ospite George Martin, quindi è rimasto, vabbè, l'ha vinto tante volte, però questo per dire che è stato subito un telefilm che ha avuto un grosso impatto anche in America, e tant'è vero che la parte scientifica è così importante in The Expanse, perché considerate che uno dei due sceneggiatori, che è Nari Shankar, che tra l'altro aveva lavorato anche con Ira Steven Barry su Deep Space Nine, è un fisico. Quindi in America hanno già organizzato più volte delle specie di mini convention, diciamo, più che altro sulla scienza di Expanse. Le ha fatte la NASA, le hanno fatti gli altri scienziati, quindi anzi vi invito ad andare a cercare su YouTube i video, perché ci sono gli attori che devono, adesso poi ce lo racconterà magari Anne che li ha conosciuti, sono delle persone molto semplici, molto per niente montate, per cui trovarsi di fronte agli scienziati che comunque facevano una riunione per esaminare la scienza di una serie televisiva li lasciava in un certo senso un po' perplessi. Dunque, io invece vorrei fare una domanda a Antonella. Con Antonella ci conosciamo da tantissimi anni e possiamo dire di essere veramente amiche. Dunque, voi dovete sapere, lo dico io così non ti uccidono, che Antonella non è una grande fan di fantascienza, perché lei ha una mentalità per cui le cose dovrebbero essere molto logiche, e logicamente nella fantascienza a volte non lo sono. Io questo lo dico proprio perché per far capire che quando una persona è molto brava nel suo lavoro può riuscire a fare degli adattamenti eccellenti anche su un argomento che non è proprio il suo preferito. Io ho tradotto tante cose per Antonella e so che preferisce ad esempio di gran lunga Danto Nebbi o cose del genere, quindi più i telefilm storici d'epoca, cose del genere. Però devo dire che ad esempio su The Expanse mi diverte molto, perché io in pratica le traduco l'episodio, poi lei lo adatta e lei è praticamente terrorizzata nel dover accorciare qualsiasi cosa, perché purtroppo Netflix vuole una corrispondenza praticamente assoluta del sonoro in un certo senso, quindi ci toglie quella possibilità che si ha con altre società, diciamo, di mettere quella parolina in più sfruttando anche l'apertura e la chiusura della bocca, che giustissimo, o il fuoricampo, cioè noi a volte possiamo anticipare le battute, se è fuoricampo, se è di spalle con Netflix, questo non si può fare. Quindi diventa ancora più difficile, perché chiaramente la lingua italiana è già più lunga dell'inglese, in più bisogna, quindi bisogna assolutamente accorciare, a volte si tratta anche di frasi tecniche, per cui più di tanto non puoi togliere, perché la cosa la devi assolutamente dire. Ma Antonella non è la prima cosa di fantascienza che adatta, perché ha adattato anche Deep Space Nine, quindi ti passo un attimo la parola, perché vorrei che ci raccontassi degli omini verdi.
RCD.
Allora, sì, io ho adattato qualche episodio di Deep Space Nine, e quando me l'hanno affidato io ero terrorizzata, perché appunto io non ho proprio nessuna esperienza, non avevo nessuna esperienza di fantascienza, e sono abituata per mia natura, qualunque cosa io affronti, io sono abituata a documentarmi, però bisogna capire con chi ti documenti. Al tempo di Deep Space Nine le traduzioni credo fossero di Flora, proprio in particolare di un episodio, non so se voi ricordate un episodio delizioso che era Little Green Man, che sono stata fortunata perché era veramente, veramente carino. Quindi io mi trovavo sempre queste traduzioni da cui partivo, e quindi navigavo abbastanza in acque, insomma, sì, certe. È molto meglio ora, perché c'è una supervisione, perché secondo me è fondamentale che ci sia una supervisione. Adesso non perché Flora sia diventata mia amica, ma perché è un punto di riferimento importante, perché anche un bravo traduttore a cui magari ti puoi rivolgere, magari non avendo esperienza di fantascienza, ti può scrivere delle cose assolutamente errate. Comunque, ritornando a Deep Space Nine, la serie io l'ho trovata molto divertente, mi piacevano molto i Ferenghi, e lei rideva perché io avevo un debole per Quark, e l'ho presa, sì, perché io l'ho trovata molto divertente. Poi ho avuto un'altra esperienza con quella con Scott Bakula, Enterprise, ho fatto qualche episodio anche di quello. Dopodiché è arrivato dopo diversi anni questo Expanse. Supernatural, beh, non la considererei proprio fantascienza. Qualche volta qualche dialogo che fanno è fantascienza, però. E io sono sincera, io non volevo farlo Expanse, perché proprio ho visto questo prodotto. Ecco, non vorrei essere fraintesa, perché non sono una patita, perché anche a livello attoriale a me piace molto, anche quando recito, cimentarmi in delle parti articolate. Nella fantascienza c'è molto poco di articolato, nel senso ci sono ordini, ci sono personaggi abbastanza, a parte Deep Space Nine, in Expanse ci sono dei personaggi molto ben delineati, quello che dà gli ordini, quello che riceve, un linguaggio molto veloce, quindi io non sono molto attratta da queste cose. Questo non toglie però che, come ci siamo detti, avendo una persona che ti guida ad accorciare per esempio le frasi, a fare un lavoro di senso compiuto che non sia offensivo nei confronti dei fan, perché io trovo offensivo non documentarsi e dare ai cultori di un genere, che in questo caso è la fantascienza, ma quante cavolate si sentono se vai al cinema, spesso, ecco, quando siamo andati al cinema con lui, che lui è ha fatto studi anche di fisica, ogni tanto sentivo che lui diceva ma che oddio, scusate, che senti che hanno tradotto, e io dico ma perché? Dice, ma no, ma è assurda questa cosa, non è vero. Quindi secondo me è anche una questione di rispetto nei confronti dei cultori del genere, e dico che dovrebbe essere il cliente stesso a esigere una consulenza e a pagarla bene, soprattutto. Ecco, questo per ribadire il concetto che tutto è possibile se alla base c'è appunto un timone che sappia veramente, perché poi ci sono varie persone che si spacciano per esperte, vari fan club, eccetera, eccetera. Ma insomma, di venditori di fumo ce ne sono tanti, poi bisogna vedere esattamente chi fa e chi dice, insomma. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. Quindi io, a parte, non è che faccio dei salamelecchi a Flora, devo principalmente a lei il successo degli adattamenti, perché io da sola non controllata, ecco, non, magari avrei potuto scrivere anche delle cose non esatte. Ecco. Vabbè, adesso, vabbè, guarda, mi prende in giro perché io sono talmente negata tecnologicamente parlando che poco tempo fa, mentre vedevo un DVD, ho messo un DVD da riprodurre.
Era un DVD riscrivibile.
Sì, mi dicono riscrivibile. Un DVD di un filmino, nessuno mi aiutava, non si vedeva, ho chiamato mio figlio, lui fa adesso vengo, si è aperta una finestrella, c'è scritto formattare, io ho detto, ah sì, che bella, bella, secondo me vuol dire che si vede. Ho cliccato e si è cancellato tutto. E non, ho commesso l'errore di raccontarlo a Flora.
A proposito del coordinamento, oltre a tutto quello che hanno detto loro, c'è da dire che poi il fatto di avere una persona che uniforma anche sia il linguaggio, sia le questioni tecniche, le questioni scientifiche, eccetera, ti consente di fornire su un prodotto che si sviluppa su più puntate, cosa che non sempre avviene, e non solo nella fantascienza, ti consente di fornire un prodotto che è uniforme, cioè che visto dall'inizio alla fine ha una sua logica e non ha dei salti come invece purtroppo per tante ragioni di tempo, economiche, eccetera, spesso con altre serie succede.
Dunque io vi ringrazio perché avete anche incensato troppo, ma volevo dire invece due cose parlando, diciamo, tra fan. Ovviamente quando Lucio mi ha proposto di Expanse io sono stata contentissima, effettivamente ci stiamo lavorando tantissimo e la fortuna, una delle fortune, ma la più grande probabilmente è stata proprio quella di avere Lucio come direttore del doppiaggio, perché lui è bravissimo nel suo lavoro, ma in più, no no, aspetta, vabbè, che adesso arriviamo al punto del perché non ci sono troppe cazzate, perché lui per fortuna, oltre che capisce alcune cose a livello fisico eccetera, si fida, che credetemi è una grande cosa, perché io in passato ho avuto direttori che invece non si sono fidati e sono andate in giro cose inenarrabili, e soprattutto ha una memoria di ferro, perché io faccio un glossario che aggiorno man mano, e per dirvi la cosa della statica fammela dire perché ce l'ho ancora qua. Allora io ho avuto una discussione un paio d'anni fa con una collega, perché stavano l'anno scorso un'altra collega stava traducendo un romanzo e lancia una mail di aiuto sulla lista dei traduttori letterari per chiedere come faccio a tradurre Statix proveniente dalla radio. Io sono intervenuta dopo perché c'avevo da fare in quel momento e avevano detto rumori di fondo, e interferenze, eccetera, eccetera. Io sono intervenuta, ho detto ora puoi tradurre tranquillamente statica perché in realtà sono delle scariche elettrostatiche. È arrivata una collega, ah Flora, non dire queste cose, sul vocabolario non c'è scritto. Dico, guarda, se a te ti davano da tradurre accelerando distrosso, glielo lasciavi direttamente in lingua originale, penso, perché se ti fidi solo del vocabolario. C'è un episodio della seconda stagione di Expanse, o della prima, non mi ricordo, della seconda, che si chiama proprio Statix, per cui io, in un certo senso, traumatizzata da questa esperienza precedente, mi ero preparata a cercare di convincere Lucio. Fatto, Lucio, guarda, c'è un problema sul titolo. Lui mi fa, quale? Dico, beh, Statix. Beh, la statica, no? Dico, perfetto, problema risolto. Quindi questo è andata benissimo. E poi è, no, veramente, non perché, insomma, ci lavoriamo noi, però è molto curata. Considerate che c'è una, arrivano i materiali, c'è una prima revisione sulle traduzioni, Poi c'è l'adattamento, c'è una seconda revisione che faccio sull'adattamento e Lucio, che è un direttore del doppiaggio, che fa veramente quello che dovrebbe fare un direttore del doppiaggio, prima di andare in sala si guarda tutto, assolutamente tutti gli episodi, tutto quanto, se li sistema, riguarda ovviamente anche l'italiano, le lunghezze e tutto quanto, e infatti poi in sala finite quasi sempre anche prima del tempo, diciamolo. Per cui le cose vanno molto bene. Io non ho molto tempo di andare in sala doppiaggio, mi piacerebbe tantissimo, io ci vorrei stare tutto il giorno lì in sala, ma purtroppo i tempi di lavorazione sono quelli che sono, però sono riuscita a vedermi un turno di Miller e un turno di Alex e devo dire che sono, Andrea Ward lo conoscevo già, ma sono rimasta molto sorpresa dal doppiatore di Alex, è veramente è un pazzo perché si dirige quasi da solo, però è veramente molto 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 bravo e anche il fonico è bravo, l'assistente di studio, insomma devo dire che è una serie, poi sarà che io la trovo bellissima, a me come atmosfera ricorda molto 2001 Odissea nello spazio, quindi. E per quanto riguarda la supervisione, una sola cosa volevo dire, questa come tutti sapete è una serie tratta da una saga di romanzi e noi abbiamo dovuto prendere una decisione all'inizio, io e Lucio, cioè se basarci sulle traduzioni italiane dei romanzi oppure no. Io mi sono letta i primi due romanzi e ci siamo resi conto che vuoi per esigenze di labiale, vuoi perché magari certe scelte di traduzione non ci piacevano tanto, vuoi perché c'erano anche degli errori nei romanzi, alcuni dei quali sicuramente non voluti, nel senso che a video tu vedi delle cose che chiaramente sul romanzo non ti puoi rendere conto, per cui, tanto per darvi un esempio, quelli che in inglese nel libro sono chiamati gli scopes, che sono stati tradotti con telescopi, noi ci siamo andati a vedere, se te lo ricordi, tre puntate in cui si vedeva chiaramente che non erano tutti telescopi ottici, per cui non potevamo usare la parola telescopio, erano schermi, esatto, e lì ad esempio è stata un'idea di Lucio di tirare fuori il greco, perché ci serviva per forza una parola unica, corta e possibilmente con un labiale che è fosse abbastanza simile, per cui lui rifacendosi al greco ha tirato fuori Scopion. Un altro esempio che io tiro sempre fuori sui libri, dunque gli abitanti di Marte vengono chiamati in modo dispregiativo Dusters, perché ovviamente dust dalla polvere, no? Il pianeta, eccetera. E nei libri erano stati tradotti come polverosi, sinceramente a me come traduzione non è proprio piaciuta, perché prima di tutto è una parola che ha un altro significato in italiano, quindi già questo per me non andava bene e Lucio è stato d'accordo con me. E poi non era una cosa, non so, a me ha dato l'idea da traduttrice di una cosa, la prima cosa che ti è venuta in mente. Invece anche su questa, e anche questa devo dire l'ha risolta Lucio, alla fine ci siamo rifatti al latino a Pulvis e quindi li abbiamo chiamati pulviani. Poi naturalmente il fatto di dare quel tono di disprezzo è una delle indicazioni che deve dare il direttore del doppiaggio nel far recitare la battuta, cioè a quel punto c'è il doppiatore in sala, c'è la sala doppiaggio con il doppiatore dentro e l'assistente dentro, fuori divisi da un vetro e da una porta insonorizzata c'è il direttore del doppiaggio come se fosse il regista con il fonico accanto, e il direttore dice questa battuta la devi dire in tono disprezzo o cose di questo genere, insomma. Quindi chi l'ha vista qui, per curiosità? Beh, almeno la prima, chi l'ha vista? Non importa. L'avete vista in inglese? Eh? Ecco, quei sottotitoli diciamo che non vanno molto bene. Subada un neologismo, sì, no, certo, capisco, però effettivamente io da un lato stimo molto i fan che fanno i sottotitoli, perché permettono a persone che non sanno l'inglese di poter usufruire almeno in parte di una serie magari che è ancora inedita in Italia, però sinceramente cioè, vorrei anche che vi rendeste conto della differenza che c'è tra vedere una serie o sottotitolata o doppiata, soprattutto doppiata professionalmente, e un lavoro fatto comunque da non professionisti, insomma, ecco, spero che vi rendiate conto della differenza, insomma. E a questo punto non so se volete aggiungere qualcosa o parlare. Allora, a questo punto, quando I'm introducing you, so I switch to English right now. I met Han in Helsinki at the Worldcon in Helsinki in August, last August, and she was having the workshop that she had yesterday. I think this one was even better. What do you think?
I hope so.
And so she had this workshop organized, and the room was only for 15 people. 15 people. And we turned, and we were 45. And she was nice enough to let us all inside. And I was not one of the first 15, but when I discovered that there was this, you know, workshop on Langbelta, I just ran there basically, and when I saw her, I just stopped her. I remember that.
I was running.
Like a typical Italian, I stopped her and I said, "Hi, look, I just wanted to tell you that I work on the Italian dubbing of The Expanse, and so I would have loved to attend your class, but you know, there's no more room." And so she said, "Oh, don't worry, come in. And I was really mesmerized, if I can use this word, by her work, because I think that, you know, having a workshop totally or almost completely in a language that is totally invented is really quite something. Plus, what really amazed me during these days was that while we were translating, doing the Italian translation from Langbelta into Italian, she was on the phone with the person who studies the Langbelta with her, and they were talking literally the whole phone call, I think it was 15 minutes or something like that, was in Langbelta. Okay, she's not normal and we know that, but this is really che non è normale, perché si è fatta tutta una telefonata di un quarto d'ora in lingua belta lei con l'altro che lo studia, but it was really amazing, that really really amazing. Some of you might think, alcuni di voi potrebbero pensare, ma lei che ci fa in un panel sul doppiaggio di Expanse in italiano? Perché lei ha visto alcuni episodi in italiano, perché è una studiosa del linguaggio e quindi mi ha chiesto di partecipare perché voleva dire alcune cose. So some of them may think, what are you doing? You've been, you know.
I am thinking this as well.
I know, but you know, this panel is about the Italian dubbing of The Expanse, and I explained to them that you saw a little bit of the episodes, and so I wanted you to say what was your impression. I know you didn't understand the word, but the impression, and the impression on how Langbelta also was treated by us.
And you'll translate for me?
Yeah, sure.
Okay. Yes, so I am...
Oh, wait,
I can do two. Is this one? Ah. I am something of an obsessed fan of The Expanse, and my favorite part of it is studying the language and the accents that are used in it.
Lei è veramente una fan quasi ossessionata da Expanse, e la cosa che le interessa di più è studiare appunto la Langbelta.
In addition to speaking with Nick Farmer, who is the creator of Langbelta, I have also read a lot of the work of Eric Armstrong, who is his colleague and the dialect coach for The Expanse.
Quindi lei, oltre ad aver parlato con Nick Farmer, che è il creatore appunto della Langbelta, ha passato molto tempo anche con il suo assistente, che tra l'altro è anche il coach, cioè la persona che insegna agli attori la pronuncia esatta da dire praticamente per le parole in Langbelta.
One of the things that Eric has written about quite a bit is the difficulty that they have had in getting actors from various dialects of English, various accents from the UK, from Canada, from America, to speak Langbelta as if it were their first language.
E una delle difficoltà maggiori che hanno avuto appunto il creatore della lingua e il coach è stata quella di riuscire a far parlare attori provenienti da diverse parti dell'America o anche dell'Inghilterra, far parlare la Lang Belt con un accento come se fosse la loro lingua madre.
One of the biggest challenges of Lang Belt is that it has a very limited vowel system. We only have I, E, A, A, O, U. But in English, of course, we have possibly an infinite combination of diphthongs and other combinations of vowels that are very difficult for people to let go of.
E uno dei problemi maggiori che hanno avuto loro è che è stato con le vocali, perché la Lang Belt ha poche vocali in realtà come l'italiano, e mentre invece in inglese la combinazione di varie vocali fra di loro può produrre quasi una serie infinita di come si dice, di pronunce, di fonemi, per cui il problema più grosso che hanno avuto sulla pronuncia da parte quindi degli attori è stato proprio questo.
When I had the pleasure of watching one of the Italian episodes for the first time. Yes?
Quindi quando ho avuto il piacere, e questa già è una buona notizia, di vedere un episodio doppiato in italiano per la prima volta,
I was absolutely amazed by how beautiful the Lang Belt was in the show.
Sono rimasta veramente sbalordita da quanto venivano pronunciate bene le parole Lang Belt.
Because Italian system of pure vowels is so much closer to the one they have in Lang Belt.
Perché il sistema italiano delle vocali pure, diciamo, ne abbiamo solo A, E, I, O, U, no? È molto più vicino a quello della Lang Belt rispetto a all'inglese.
One of the things that I often talk about with one of my colleagues after watching an episode is how much Eric Armstrong must be crying after hearing the American and British actors trying to work with the language.
È una delle cose di cui ha parlato con il suo collega che studia la lingua. Si sono chiesti praticamente quanto sicuramente avrà pianto il creatore della lingua nel sentire storpiare in quel modo in originale, diciamo, la pronuncia della lingua che lui aveva creato da parte degli attori.
However, the Italian is just so wonderful.
Mentre invece la pronuncia dei doppiatori italiana è stata meravigliosa.
I hope he gets to hear it.
Ha detto Antonella poteva prendere dei doppiatori italiani per fare degli attori italiani. She was saying you could have taken some Italian actors, but maybe there would have been, you know, other problems for the English parts.
A few problems. One of the reasons it would be good to have Italian actors is because, in addition to the spoken parts of Lang Belt, it's very important that belters speak using their hands as well.
So Italians would have been perfect.
So Italians would have been perfect.
Allora, un altro problema della lingua belta è che nella lingua belta è molto importante, sono molto importanti anche i gesti quando si parla, quindi gli italiani appunto sarebbero stati perfetti per questo. No, allora, io vorrei aggiungere solo una cosa, poi ve la traduco. I'd like to add only one thing. When Anne asked me to, do you think it is possible for me to view one episode in Italian or whatever, I would really love to do that. I knew that she was not just saying that because, you know, she wanted to be kind, but because she was really interested in the fact that we were dubbing in another language. Quando lei mi ha chiesto, mi piacerebbe veramente tanto vedere almeno un episodio in italiano, ho capito che non lo faceva tanto per essere gentile, ma perché veramente era interessata come linguista, diciamo, a sentire la serie doppiata in un'altra lingua. Quindi alla fine comunque lei è riuscita a vedere, I think two episodes you saw in Italian.
Yes, the first and second.
I primi due episodi è riuscita a vederli in italiano, io stavo lavorando, erano tipo le 3:30 di notte e lei ha cominciato a scrivermi in chat dicendo ma meraviglioso, ho cominciato, adesso continuo, ma è bellissimo, avete lasciato tutte le parole in Lang Belt. So I remember that when you were seeing the first one. Yes, exactly. You were chatting on Facebook and no, you tell it. We were chatting and you were saying, oh, this is amazing, I have to go on.
I had one screen looking at the episode and the other was chatting with Flora and I couldn't stop saying, oh my goodness, here comes another Lang Belt line and it is so beautiful, it's perfect, oh my goodness.
E qui diciamo invece una piccola cosa, che all'inizio c'era stato un misunderstanding con alcuni adattatori nella prima stagione, perché noi avevamo detto: mi raccomando, la lang belt è inventata, quindi vuol dire che deve rimanere esattamente com'è. E nei primi episodi diciamo che siamo dovuti andarla a ripescare parola per parola, perché era stata completamente adattata in italiano e tolta. In the very first episodes, before dubbing, of course, I said, okay, lang belt is an invented language, it's a fictional yes. language, so we have to leave it exactly as it is. And a couple of you know, adapters didn't realize that very well, so they adapted everything in lang belt, so we had to go back and put everything in again.
Oh.
I know. Well, shit happens.
Firefly.
That's
a good question.
Sì. She said it's the same thing that happened
yeah,
with Firefly.
I heard what she. Yeah, I thought that's really a good question. Yeah, a
sì.
good comment.
Sì. Vabbè, oh, mancano solo 7 minuti, ragazzi. Ci sono domande? No. Però hai deciso tu che non ci saranno domande. Sì, sì, lei lo sa.
Yeah, there are so many similarities with Italian and lang belta. Yeah. I was thinking that when I taught this class, it would be much easier for the Italian speakers sì. than for the Finnish speakers I had at Helsinki.
Some things for us are also a little bit hilarious. And some things... no, it's some. There is okay. one thing that caused a problem to us. Nella prima stagione abbiamo dovuto cambiare la pronuncia di acqua, no? For example, acqua.
Yeah.
Yes.
Acqua.
Yes. No. Acqua. We had to put a V which was more stronger because it was too similar to Italian, so it wouldn't sound like belta.
Okay.
So nothing. I was about to say something that I'm not supposed to say, so I will tell you later.
Oh, okay.
Gino.
Va bene così, va bene.
Ma il fatto che sia stata fatta una edizione italiana così curata su Netflix ha indubbiamente aumentato tantissimo il pubblico di questa serie. Io l'ho vista con le visite sulla pagina Facebook, e quindi questo vostro lavoro è stato veramente utilissimo, oltre che di qualità, come abbiamo visto. Quindi volevo ringraziare.
Grazie.
Sì, proprio mezz'ora a notte torniamo.
Siamo, cioè, la teoria è stata vinta da 20 secondi.
Sì.
Infatti, giorni, speriamo, insomma, presto, senza farvi ammazzare il lavoro, speriamo che presto potremo averla.
Lo speriamo anche noi, lo speriamo.
Standard di qualità in quanto oramai ci avete abituato.
Grazie. C'è qualche altra domanda o curiosità, non sulla serie, sul doppiaggio in generale? O... Ciao Fabiana. Marco.
Io volevo sapere, la sonata di Giulio Mappa, la Rise of Life, nei libri si chiama Pinas, è stata tradotta in termini come Pinaccia, un termine che su Facebook molti hanno trovato abbastanza strano, che comunque quando capito è stato cambiato. Nella serie non c'è questo termine, come è stato tradotto?
Pinaccia. Perché è il termine proprio esatto della... cioè, voglio dire, ho fatto una bella ricerca in questo caso e ho visto proprio che era la pinnaccia da corsa, tra l'altro, guarda, in questo momento non me lo ricordo, ma credo anche di aver chiamato qualcuno proprio che si occupa di navi o cose del genere. Poi... Ma perché nei libri non c'è?
Ah.
Diciamo che nei libri alcune cose cambiano nel corso cambiano. Cos'è lo schifo? Lo schif. No, noi l'abbiamo lasciato schif, se non sbaglio. Sì, come abbiamo cambiato altre cose, l'ho detto, i polverosi, non abbiamo usato andare a dose, perché voglio dire, quando ti iniettano il liquido per andare a ipervelocità, non è che ti stai drogando. Nei libri è stato usato, tradotto come andare a dose, non l'abbiamo utilizzata noi questa traduzione. E anche altre cose, insomma. Questa è una curiosità che mi fa piacere dirvi. Dovete sapere che Netflix, per le produzioni, richiede poi alla fine la compilazione di un glossario, cioè in pratica è un file Excel dove ci sono i termini in lingua originale, quindi in questo caso mettiamo in inglese, e poi le traduzioni in vari paesi, diciamo. E la cosa che mi ha stupito molto è che tra i termini che indicavano eventualmente da tradurre, o comunque volevano sapere come erano stati tradotti, c'erano tutti i nomi dei personaggi, quindi vuol dire che c'è qualcuno in qualche paese straniero che li traduce, noi ovviamente no, però non c'erano dei termini che invece per noi erano fondamentali. Tant'è vero che alla fine questo, diciamo, glossario, che era di 121 termini, dopo il doppiaggio italiano delle prime due stagioni è stato restituito ed era tipo di 350, perché appunto non avevano messo moltissimi termini tecnici che secondo noi, cioè per me è più importante che tu sappia come ho tradotto motore a fusione piuttosto che sapere che James Holden l'ho lasciato James Holden, però evidentemente loro ragionano così, quindi... Ma sai, Harry Potter è diverso. Oh, scusa. No. Harry Potter è diverso perché Harry Potter, i libri sono il primo libro è arrivato prima dei film e non avevano la minima idea di quello che sarebbe stato. Quindi, secondo me, è stato trattato con estrema leggerezza, come se fosse un qualsiasi libro fantasy per ragazzi, quando in realtà poi è diventato quello che è diventato. Infatti è stato ritradotto, sì. No, nelle nuove traduzioni hanno messo i nomi dei film. No, non hai capito. Li avevano tradotti proprio a cavolo all'inizio. Tipo Corvo che era? Corvo Rosso che era? Pecora Rossa che era? Vabbè, questo è un altro discorso. Io posso anche essere d'accordo. Quella però è una scelta. Oh, però una cosa importante, quando vedete queste cose non date immediatamente la colpa agli adattatori o al direttore del doppiaggio, perché potrebbe essere il cliente che richiede la traduzione, eh? Beh, diciamolo, perché... sì, però... E poi guarda, sì, questo della corrispondenza, sì, però 34321, però fino a un certo punto, perché noi ad esempio ai libri ci siamo rifatti, ma fino a un certo punto, perché se alcune cose non convincevano il direttore o me, cioè abbiamo cambiate, cioè siamo altamente fregati in poche parole. Ok, abbiamo altri 55 minuti. Allora io... Allora, vabbè, grazie, quindi grazie Antonella Giannini, Lucio Saccone, Ann Pen, grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiude le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.